Come tutti abbiamo capito, viviamo in un tempo in cui molte cose accadono molto rapidamente, alcune in modo quasi inaspettato e per la maggior parte incomprensibilmente veloce. Vorrei innanzitutto soffermarmi brevemente con poche frasi sul viaggio in Israele che è stato davvero benedetto. Era la nona volta per me che visitavo il paese di Israele, ma ciò che ho visto questa volta mi ha sopraffatto. Non avevo mai visto il paese così verde. Ci sono stato per la prima volta lì nel 1964, quando la città era ancora divisa e bisognava passare dalla Giordania attraverso la porta del Mandorlo. Nel corso degli anni ho osservato come tutto ha progredito, ma ciò che abbiamo visto questa volta ci ha davvero sopraffatti tutti. Dio non solo ha riportato il suo popolo nel paese, egli benedice la terra che gli aveva promesso attraverso Abramo, Isacco e Giacobbe, nella quale aveva condotto il suo popolo sotto Giosuè e che poi aveva dovuto disperdere per poi riunirlo di nuovo dai confini della terra. Siamo felici che il popolo naturale di Dio, il suo popolo del patto originario, sia tornato nella terra della promessa, nella terra dei padri. Siamo altrettanto grati per il fatto che come popolo del nuovo, come popolo dell'alleanza del Nuovo Testamento, possiamo entrare nelle promesse di Dio e tornare alla fede dei nostri padri per grazia. È davvero un grande privilegio che il Signore ci ha concesso. Vorrei solo menzionare brevemente la serata di ieri e la testimonianza del nostro amato fratello Schumacher. Lo conosciamo tutti da molti anni. Ricordo il giorno in cui è successo. Aveva crisi epilettiche, cadeva qui e là, come lui stesso testimoniò, con la bava alla bocca. Ma poi è arrivato il giorno in cui ha semplicemente detto: fratello Frank, prega per me, credo che Dio mi guarirà. Era una preghiera semplice, ma Dio l'ha ascoltata. Può alzarsi qui e seduto in prima fila e testimoniare da quel giorno. Quanto tempo è passato? Forse 15-16 anni, non ha più avuto un solo attacco. Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ma è importante che abbiamo il giusto atteggiamento nei confronti di Dio. E se ci aspettiamo che Dio usi qualcuno, allora dobbiamo avere anche il giusto atteggiamento nei suoi confronti nel nostro cuore. Allora Dio non potrà fare altro che confermare la sua parola e fare ciò che ha promesso. Sono molto commosso, anche se forse non si vede in me, perché cerco di controllarmi il più possibile. Ma soprattutto le cose che stanno accadendo ora in campo politico e spirituale qui in Europa centrale ci hanno in qualche modo toccato tutti, ne siamo venuti a conoscenza. Sappiamo delle cose che il fratello Branham ha visto in visione nel 1933 e che ha predetto, ovvero quale sviluppo avrebbe preso il corso della storia dell'umanità. Ha parlato di Mussolini, della sua invasione dell'Abissinia, ha parlato della Seconda Guerra Mondiale, ha nominato Hitler, ha detto molte cose, tra cui che il fascismo e il nazionalsocialismo sarebbero sfociati nel comunismo e che poi sarebbe arrivato il tempo in cui questo comunismo o ciò che ne era stato sarebbe stato infine preso nel cattolicesimo. E sapete che quale caratteristica ha indicato a tal proposito? Ve lo leggerò fra un attimo e ve lo farò anche ascoltare. Ha infatti fornito la caratteristica dicendo, ve lo leggerò adesso in tedesco e leggo dall'inglese. Fu una pioggia di insegnamenti nazionali. Il comunismo fu seminato tra le persone di ogni nazione. Ci fu un risveglio di Roma. Sapete cosa succede quando restituiscono la parte occidentale o quella orientale di Berlino? Questo segnerà la fine del comunismo. Questo riporterà l'impero romano esattamente nella condizione in cui si trovava ai tempi di Gesù. Certamente lo fa. È perfetto. Ha detto questo il 19 marzo 1962. La settimana scorsa un fratello mi ha chiamato e mi ha chiesto se il fratello Branham avesse detto qualcosa su questo importante evento. E mi ha chiesto specialmente della demolizione del muro. Ho risposto, non me ne ricordo. Ma la cosa non mi dava pace perché sapevo che aveva detto qualcosa su Kennedy e Berlino e così via. E quando cerco qualcosa non riesco a smettere di pensarci finché non la trovo. E ora, giovedì, poco prima di mezzanotte, l'ho trovato in questo sermone. In inglese, End Time Sign, tradotto segni della semina della fine dei tempi. Fratello Branham ha parlato del fatto che tutti seminano, i battisti seminano, i metodisti seminano, tutti gli ismi seminano, il comunismo, tutti seminano, tutti seminano. Ha parlato della pioggia, della prima e dell'ultima pioggia, ha detto che la pioggia primaverile è nel tempo della semina, la pioggia d'autunno nel tempo del raccolto. Ha spiegato alcune cose nel nastro, ma ora ascoltate voi stessi, tutti gli svizzeri e la metà dei tedeschi e tutti gli altri conoscono abbastanza l'inglese da poter sicuramente capire e ascoltare.
western part or the eastern part of Berlin back, that puts communism, just the, another Roman Empire, just exactly in the old circle it was in the time of Jesus. Certainly it does. Perfect.
Ich werde vielleicht noch mehr davon berichten.
Forse dirò di più su questo o tradurrò di più, ma vi prego davvero di comprendere. Il fratello Branham era un uomo semplice. Non so fino a che punto fosse in grado di distinguere geograficamente l'Europa. So solo che quando il fratello Green venne per la prima volta in Europa, non sapeva dove si trovassero il Belgio e l'Olanda. Era un po'... Sapete, l'America è abbastanza grande e chi conosce i 51 stati conosce quasi tutto il mondo americano. Ma quest'uomo ha detto in una frase così breve ciò che per noi è di fondamentale importanza in questo tempo. Abbiamo assistito politicamente alla fine del nazionalsocialismo e del fascismo e abbiamo anche assistito ai progressi compiuti dal comunismo. L'ho letto proprio 4-5 giorni fa. Si sostiene che ci siano oltre 700 milioni di comunisti e nel breve periodo del cambiamento dell'Europa orientale oltre 80 milioni hanno già dichiarato la loro uscita dal partito e gli altri lo faranno presto. Tutto va verso il cattolicismo perché così è stata descritta e rappresentata l'ultima immagine della Bibbia per la fine dei tempi nella parola infallibile di Dio. Potremmo approfondire molti aspetti. Il fratello Dutla mi ha dato un ritaglio di giornale. Scusate se parliamo un po' della politica, ma molti conoscono i giornali svizzeri. Qui viene raffigurato il nostro signor Kohl con l'uomo di Varsavia, ma sotto cosa? Sotto un'immagine della Madonna. E sapete bene che Maria è coronata da 12 stelle. I politici si fanno fotografare sotto questa immagine. E sapete che la bandiera europea è esattamente la stessa immagine, con le 12 stelle, con cui le immagini di Maria erano già state utilizzate come simbolo nel Medioevo prima dello scoppio della Riforma. Fate attenzione, inoltre 400 anni non è cambiato nulla in questo senso. Il primo Papa che visitò un paese straniero degno di nota fu nel 1964 quando si recò in Israele. Tutti gli altri rimasero dove erano, a meno che non fossero stati cacciati. E quello attuale viaggia in tutto il mondo. Chi non va da lui, lui va da loro. È così o non è così? E seduce tutto il mondo. Il fratello Branham non aveva previsto questo sviluppo nel 1933. Ha visto una bella donna, chiesa, Apocalisse 12, una donna vestita dal sole, con 12 stelle sul capo, la vera chiesa. Apocalisse 17, una donna, una prostituta che cavalca la bestia. Ora mi addolora oltremodo che la donna, la prostituta dell'Apocalisse 17 abbia preso il simbolo della vera chiesa dell'Apocalisse 12 con le 12 stelle. Questo è un inganno. Capite cosa viene detto qui? Capite la raffinatezza con cui viene trattato questo? va detto che lo capiate oggi o meno. Gli uomini, e in particolare tutti i capi religiosi, hanno bevuto il vino della seduzione di Roma e si sono ubriacati e hanno perso la ragione per quanto riguarda le cose spirituali, così è scritto in Geremia 51 e in molti altri passi delle Sacre Scritture. Giovedì scorso ho dato l'ultimo saluto a mia zia, l'unica zia che mi era rimasta, che se n'è andata all'età di 83 anni. Ho pregato spesso con lei, ma lei apparteneva alla Chiesa Battista e mi sono spaventato. Sapevo dalla Chiesa Evangelica che il pastore, con la sua lunga tunica e i suoi due bei fiocchi bianchi, viene avanti e poi inizia la sua litania, viene fatto in modo romano, e guarda un po', quest'uomo arriva con la sua valigetta dentro alla quale c'è la toga bianca con i due fiocchi, e arriva e inizia il suo tralala proprio come tutti gli altri. Questo mi ha commosso profondamente. Conosco queste chiese, non giudico, mi addolora perché tutti percorrono la via larga che porta alla perdizione, e molti veri figli di Dio, cari fratelli e sorelle, desiderano ardentemente la vera parola di Dio, e i capi spirituali sono essi stessi accecati. Il Signore mi ha poi dato la possibilità di rendere testimonianza, di portare una parola. Non potevo fare altrimenti. Se non vengo chiamato, seguo la chiamata di Dio da solo. Non ho bisogno che qualcuno mi dica improvvisamente: ora parlerà qualcun altro. Allora dico semplicemente: ho una parola da dire, e poi la dico. Non aspetterei più tanto, la direi e basta. Il pastore era seduto tra il pubblico, doveva essere detto, anche se si trattava di un funerale. Forse ho già detto abbastanza riguardo agli sviluppi attuali, forse no. Non si può mai smettere abbastanza. Non si può mai mettere abbastanza in guardia dal denunziare le cose che sono così adornate ma seducenti, da sollevare il velo per dare all'umanità la possibilità di decidere e anche di discernere, perché come potrebbero saperlo senza che qualcuno glielo abbia detto? Lo avete sperimentato voi stessi in Svizzera? Prima la bella banconota di 100 franchi con San Martino e il mantello che lo separava magnificente, e ora avete la banconota da 100 marchi con sopra la Chiesa Romana. Chi ha capito cosa c'è dentro? E poi è andata avanti. Già i gesuiti erano di nuovo benvenuti nel paese grazie a un referendum popolare. E ora l'avete letto, la vostra delegazione che ha fatto un viaggio informativo in Vaticano è tornata senza aver incontrato il cardinale Ratzinger, ma lui è venuto qui e ha incontrato la delegazione in Svizzera. Cari, non solo altri paesi, tutti i popoli d'Europa e poi anche il resto sono coinvolti in questa seduzione che è così elegante, così religiosamente adornata, che solo coloro che possono distinguere attraverso la rivelazione divina e l'insegnamento della parola profetica, solo loro possono vedere questo. Tutti gli altri diranno: questa è la grande cosa che aspettavamo da tempo. Ricordate le parole di Matteo 24:24 che il fratello Branham ha citato spesso. In questa predica parla di Duplessis che ha ingannato e sedotto i pentecostali, è andato in Vaticano e ha voluto che fossero tutti battezzati nello Spirito. Noi crediamo nel battesimo dello Spirito. E cosa desideriamo di più che il fuoco divino già ardesse, ma che il vero battesimo dello Spirito possa venire sul vero seme divino per dare vita alla parola piantata in noi, perché è di questo che si tratta. La pioggia spirituale viene per la parola, il seme, questo è il vero significato di questa predica, per far germogliare il seme, per dargli vita. I fratelli mi hanno portato diversi articoli sui terremoti in California, su tutte le diverse cose che gli uomini non riescono più a spiegare. Oggi gelo e neve, domani caldo, un giorno calma piatta, un altro tornado. Oggi non si sa più cosa succederà domani, in nessun modo. Tutti noi che per la grazia di Dio siamo stati informati sulle cose che appartengono alla fine dei tempi e al loro sviluppo, ora abbiamo una visione d'insieme. E oso dire, chi non crede al messaggio che Dio ha inviato, non lo accoglie e non viene illuminato dallo Spirito, cade nella beata illusione. Nessuno si illuda di poter gestire le cose da solo. Saranno le cose a gestire te se non accetti la parola che Dio ha portato tramite il suo profeta e non la lasci diventare rivelazione in te tramite lo stesso Spirito. Ci sono persone che dicono semplicemente: sì, non possiamo essere solo noi, dove sono tutti gli altri? Dove rimangono? Forse è il caso di fare una precisazione. Non credo che possiamo essere solo noi, ma credo che al momento lo siamo già, capite? E che molti altri si uniranno a noi. E nessuno può aspettarsi da me che indossi una toga nera con due fiocchi bianchi per poi, quando qualcuno muore, celebrare il funerale e quando qualcuno si sposa, celebrare il matrimonio e magari andare da qualche parte per un caffè. Tutti devono potersi aspettare da me che io porti la parola rivelata da Dio che ci è stata tramandata, data dal fratello Branham, come è stata annunziata a tutti i profeti e agli apostoli, perché Dio mi ha destinato a questo. Molti possono celebrare funerali con la toga bianca e nera e anche matrimoni e così via. No, questo mi travolge oltre ogni misura. Vedo infatti che una delle sette teste, come scrive l'Apocalisse, che era stata ferita a morte, è tornata in vita, e la ferita mortale è guarita e tutto il mondo ne è rimasto stupito, qui nell'Europa centrale. E non voglio assolutamente tracciare confini linguistici, tanto meno confini nazionali, ma potete partire dall'estremo nord di questo continente. Tutto era protestante, sopraffatti dallo Spirito di Dio attraverso la Germania, la Svizzera e l'Austria fino a Ginevra e a Graz. Entrambe le città divennero roccaforti della Riforma. La Controriforma in Svizzera ha combattuto Zwingli con gli zurighesi e ha vinto, grazie a Dio. In Austria non ci riuscì, gli ultimi 30.000 fuggirono dalla regione di Salisburgo perché non potevano più rimanere nel paese. Ora ci rendiamo conto di una cosa e vi prego di prestare attenzione. È il compimento di ciò che Dio aveva iniziato allora. E forse se qualcuno ragiona in termini nazionali, vorrei menzionare questo brevemente. Renéo, un uomo di Dio residente a Lione in Francia, altri uomini vivevano in altri paesi. Dio prende chi vuole quando vuole. E lui a decidere, nessun altro. Ma proprio nel momento in cui le 95 tesi furono affisse alla porta della chiesa del castello di Wittenberg e la riforma non poté più essere fermata, proprio lì, a pochi chilometri di distanza, passava la linea di demarcazione tracciata dalla guerra. Ora abbiamo ottenuto la libertà e nessuno di noi può ancora capire cosa accadrà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi, ma se Dio vorrà festeggeremo tutti insieme il Natale e alcune cose saranno davvero cambiate. Torniamo a ciò che il fratello Branham ha detto in questa dichiarazione. Egli parla della pioggia dell'istruzione, dell'insegnamento. Tutto ha diffuso l'insegnamento, il socialismo, il comunismo, tutto. Cita Billy Graham, ora Robert, cita le chiese più, tante chiese, tutti hanno diffuso il loro insegnamento in tutto il mondo, a tutti i popoli, nella stessa predica dice anche la vera parola è stata seminata e quando arriverà l'ultima pioggia, il seme che in questa parola, il seme della vita, germoglierà. E la sposa di Gesù Cristo, come corpo del Signore, starà lì come era all'inizio. Grazie a Dio per questo. Non solo tutte le altre cose sono state seminate, ma anche la vera parola di Dio è stata seminata. Parla della pioggia dell'insegnamento nazionale, del comunismo e poi del risveglio di Roma. Non vogliamo approfondire questo argomento. Alcuni potrebbero quasi pensare che sia il mio cavallo di battaglia. Non mi scuso per questo. Se ho la rivelazione di Gesù Cristo, allora devo anche avere la rivelazione di chi è l'anticristo. L'uno rivela l'altro, non ci sono più nascondigli. Vorrei rileggerlo. Sapete cosa succede quando restituiscono la parte occidentale o quella orientale di Berlino? Questo segnerà la fine del comunismo. Questo riporterà l'impero romano esattamente nella situazione in cui si trovava ai tempi di Gesù. Avete letto il libro Il cristianesimo tradizionale? Che cosa ho spiegato in esso? Qual è l'ultimo impero mondiale? L'impero romano. Daniele vide solo quattro animali, vide solo quattro imperi mondiali. Oggi si potrebbe chiedere perché durante la seconda guerra mondiale l'intera storia sia stata chiamata Terzo Impero. Presto ci si potrà chiedere quanto tempo ci vorrà prima che venga definito Quarto Impero. Mie care, vi dico che sono sopraffatto, in particolare dal fatto che il fratello Branham, come profeta di Dio, ci abbia già detto il 19 marzo 1962, quando l'altra parte di Berlino, quando ci sarà la riunificazione, allora il comunismo sarà finito e Roma prenderà il controllo di tutto. I trattati di Roma, tutte le strade portano lì, ma una strada conduce fuori, questa unica strada è Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Abbiamo il compito di avvertire l'umanità a costo della nostra vita, allora gli altri saranno salvati per l'eternità, perché ci possono togliere solo la vita terrena e comunque prima o poi finirà. Chi finisce, che finisca qualche giorno prima o dopo, non ha più alcuna importanza. Forse anche qui è necessaria una piccola correzione. Alcuni di voi hanno sentito parlare dell'esperienza che il Signore mi ha dato quando il 31 dicembre 1980 sono stato ricoverato in ospedale in stato di incoscienza e non sapevo di essere stato ricoverato perché stavo morendo e non riuscivo più a parlare. Avevo perso tutte le mie forze. Quando mi hanno portato lì dove dovevo morire, c'era una tenda a destra e una a sinistra, e accanto a me c'era un uomo che stava combattendo la sua agonia, e sapevo che era l'ora per me di andare. Il professore Becker e tutti gli altri potevano ancora sentire, le mie orecchie funzionavano, ho sentito abbastanza spesso la parola o la frase "troppo tardi", ma quando fui portato fuori dal mio corpo sotto il cielo, il magnifico cielo blu, e poi vidi la schiera vestita di bianco e fui portato su con loro, non come un razzo, ma maestosamente, maestosamente verso l'alto, sempre più in alto e più in alto. E poiché ho già menzionato queste esperienze qua e là, alcuni sono giunti alla conclusione che devo assolutamente rimanere in vita fino al ritorno del Signore. Ma vi prego di non vederla in questo modo, e questo per il seguente motivo: tutti parteciperanno al rapimento, anche tutti coloro che ci hanno già preceduto, perché quelli che sono morti in Cristo risusciteranno per primi, e poi noi che saremo vivi e saremo rimasti viventi e saremo trasformati e rapiti insieme a loro. Quindi chi conclude che io debba assolutamente rimanere in vita, lo dico solo per questo motivo: un giorno potrei subire la morte di martirio, e allora potrebbe succedere che qualcuno dica sì, il fratello Frank ha visto questo e quello. Il fratello Frank non ha detto che rimarrà in vita fino alla venuta del Signore. Il fratello Frank ha solo raccontato l'esperienza di aver partecipato al rapimento e di essere stato in prima fila. Questa è la verità davanti al Dio Onnipotente. Quindi per favore prestate molta attenzione, perché come ho appena detto potrebbe davvero succedere che io muoia da martire. E allora sì, abbiamo pensato, con Giovanni fu simile e dissero non morirà, e lui non ha detto che non sarebbe morto, ha detto se voglio, e già si profilava qualcosa di non buono. Ma per favore, pensiamo e agiamo correttamente in tutte le cose, sempre nei limiti della parola. Così proteggeremo noi stessi e gli altri da molte delusioni. Lasciatemi leggere brevemente alcuni passi delle Scritture. Amo la parola di Dio con tutto il cuore. Il cielo e la terra passeranno, ma questa parola rimarrà in eterno. Voglio leggere da Ezechiele capitolo 2 versetto 8 fino a Ezechiele 3 versetto 3. Ezechiele 2 versetto 8. Tu figlio d'uomo, ascolta ciò che ti dico, non essere ribelle come questa famiglia di ribelli. Apri la bocca e mangia ciò che ti do. Io guardai ed ecco una mano stava stesa verso di me, la quale teneva il rotolo di un libro. Lo srotolò davanti a me, era scritto di dentro, era scritto di dentro e di fuori, conteneva lamentazione, gemiti e guai. Egli mi disse: figlio d'uomo, mangia ciò che trovi, mangia questo rotolo, poi va e parla alla casa di Israele. Io aprii la bocca ed egli mi fece mangiare quel rotolo. Mi disse: figlio d'uomo, nutriti il ventre e riempiti le viscere di questo rotolo che ti do. Io lo mangiai e in bocca mi fu dolce come il miele. Una parola meravigliosa. Sapete, ai profeti sono stati mostrati certi eventi attraverso immagini e simboli affinché potessero ricevere l'ispirazione dallo Spirito su ciò che stava accadendo e su ciò che sarebbe accaduto e di cosa si tratta. Troviamo più o meno lo stesso testo in Apocalisse 10. Subito dopo la spiegazione del messaggio del settimo angelo, quando suonerà la tromba e il mistero di Dio giungerà a compimento o è venuto a compimento, come egli ha affidabilmente comunicato ai suoi servi profeti come lieto annunzio. Apocalisse 10, versetto 8. Poi la voce che avevo udita dal cielo mi parlò di nuovo e disse: va, prendi il libro che è aperto in mano dell'angelo che sta in piedi sul mare, sulla terra. Io andai dall'angelo dicendogli di darmi il libretto, ed egli mi rispose: prendilo e divoralo. Esso sarà amaro alle tue viscere, ma in bocca ti sarà dolce come miele. Presi il libretto dalla mano dell'angelo e lo divorai, e mi fu dolce in bocca come miele, ma quando lo ebbi mangiato le mie viscere sentirono amarezza. Poi mi disse: è necessario che tu profetizzi ancora su molti popoli, nazioni, lingue e re. Vorrei che prestassimo attenzione a quanto segue. Qui non si parla del ministero dei due profeti che verranno in Israele per profetizzare per 3 anni e mezzo vestiti di sacco e portare il messaggio divino. Qui si parla invece del fatto che il messaggio divino deve ancora essere portato ai popoli, alle lingue, alle nazioni, ai re della terra. Deve essere portato lì e cronologicamente ordinato dallo Spirito di Dio secondo lo sviluppo di questi ultimi giorni. Lo abbiamo detto abbastanza spesso, conosciamo già la parola di Matteo 24, versetto 14, come una lezione della scuola domenicale. Qui sta scritto Matteo 24, 14, e questo Vangelo, non un ma questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti. Allora verrà la fine. Vi mostro dall'Apocalisse in quale contesto si colloca questa parola, ovvero che a tutti i popoli, a tutte le lingue sarà annunziato un Vangelo eternamente valido. Apocalisse 14, dal versetto 6. Qui ci vengono presentate tre cose che appartengono direttamente all'ultima fase nella Sacra Scrittura. Apocalisse 14, dal versetto 6. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunciarlo a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Notate ancora una volta il termine lingua e popolo. Non ancora Israele. L'ultimo giro prima che il tempo della grazia per le nazioni giunga al termine, il Vangelo eterno deve essere annunziato a tutti i popoli, le lingue e le nazioni. Ora qualcuno chiederà: sì, ma qui viene mostrato un angelo che vola in alto nel cielo, come potrà allora avvenire tutto questo sulla terra? Miei cari, Giovanni non ha forse visto tutto in cielo? Ha visto perfino il dragone rosso in cielo, ha visto in cielo la donna vestita con il sole. Volete che ve lo legga? Certo, Apocalisse capitolo 12 è molto importante. Il fratello Branham poteva dire: c'è qualcuno nella congregazione che ora pensa così e così. Io non sono un profeta, non posso dirlo, ma è possibile che sotto la proclamazione della vera parola di Dio si lasciano emergere i propri pensieri. Questo non deve accadere. Lo Spirito di Dio deve regnare in mezzo a noi. Ci deve essere donata la comprensione spirituale. Apocalisse 12, versetto 1. Poi un grande segno apparve nel cielo. Il segno apparve nel cielo. Una donna rivestita del sole. E così via. Sono anche felice che il fratello Branham nella risposta alle domande ebraiche numero 1, 2 e 3 abbia fornito una spiegazione così chiara proprio sull'Apocalisse 12 e abbia detto: questa è la Chiesa del Nuovo Testamento e le 12 stelle significano l'insegnamento dei 12 apostoli. La Chiesa del Nuovo Testamento è coronata dall'insegnamento dei 12 apostoli. Così ha detto: la Chiesa che è stata vista in cielo è prima sulla terra, prima di essere poi portata nella gloria. Lo stesso vale per Apocalisse 14 e per tutte le altre cose. Sono state mostrate a Giovanni, che è stato rapito nello spirito quando è stato portato in alto, lì ha visto tutto questo. Ma il corso di queste cose, lo sviluppo di queste cose, vedrete, continuo a leggere, e allora vi renderete conto che non avviene in cielo ma sulla terra. Continuo a leggere dal versetto 7. Egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Adesso viene poi un secondo angelo. Seguì dicendo: caduta è Babilonia la grande, che ha fatto bere a tutte le nazioni il vino dell'ira della sua prostituzione. Proprio perché tutti i popoli hanno bevuto il vino ardente di questa prostituzione, a tutti i popoli deve essere annunziato il vero Vangelo eternamente valido affinché siano strappati dal loro delirio religioso e tornino sobri e possano prendere la loro decisione per la verità e quindi per il Signore. Ascoltate ora il terzo messaggio. Seguì un terzo angelo dicendo a gran voce: chiunque adora la bestia e la sua immagine ne prende il marchio sulla fronte o sulla mano, egli pure berrà il vino dell'ira di Dio versato puro nel calice della sua ira e sarà tormentato con fuoco e zolfo davanti ai santi angeli e davanti all'agnello. Una punizione molto severa. Chissà in tutte le altre chiese qual è il marchio della bestia. Andate a chiedere, vi prego, fate un tentativo, chiedete nelle chiese chi è la bestia con le sette teste e le dieci corna. Qual è il marchio della bestia? Qual è il numero della bestia? Chiedete nelle chiese e otterrete o una risposta evasiva o scuotono la testa, ma non otterrete una risposta vincolata da parte di Dio. Quando ho ascoltato che Billy Graham appena fatto visita al Papa per la terza volta, mi si è rivoltato lo stomaco. Un uomo che ha davvero avuto l'opportunità e che stimava molto il fratello Branham, ma può succedere che anche gli uomini che sono necessari al Signore ottengano fama, popolarità e tutto ciò che ne consegue e poi non siano disposti a percorrere la via stretta con il Signore. Quando durante la grande riunione in Florida ci è stato comunicato il nome dell'uomo del Texas, un cattolico che ha finanziato la campagna di Bill Graham a Los Angeles con 23 milioni di dollari, allora si può immaginare che la strada porti sempre lì. Non sono qui per criticare, ma provo grande dolore per il fatto che questi uomini si siano fatti un nome e una fama e non abbiano riconosciuto l'ora della visita divina. Dio ha scelto una persona semplice. Chi inizia ad ascoltare, anche se ha studiato inglese per 6 anni a scuola, deve ricominciare da capo perché si tratta di un inglese di livello inferiore. Ma il messaggio divino che questo uomo semplice ha portato è al di sopra di ogni livello che tutti gli evangelisti intelligenti e saggi abbiano mai conosciuto o possano portare. Grazie a Dio per questo. Amen. Cosa disse Paolo? Dio ha scelto le cose ignobili del mondo per ridurre al niente i sapienti nella loro sapienza. Sono sempre più grato a Dio per aver mandato il fratello Brana. Miei cari, non sono uno di quelli che ripetono continuamente le parole il profeta, ma sono tra coloro che credono con tutto il cuore e hanno accolto ciò che quest'uomo di Dio ha proclamato nel nome del Signore. E desidero vedere e osservare questa proclamazione in accordo con la testimonianza complessiva delle Sacre Scritture nello sviluppo attuale e informare di conseguenza il popolo di Dio. Allora, il 19 marzo 1962, tutti capirono che il mondo era stato diviso. Punto e basta, la gente tornò a casa e la questione era chiusa, ma quest'uomo, poco meno di un anno dopo la costruzione del muro, il 13 agosto 1961, il 19 marzo 1962, ha detto ancora una volta in modo diverso da quanto chiunque potesse pensare. Quest'uomo ha detto: se la parte occidentale e quella orientale si riuniscono, allora il comunismo è finito, tutto passerà al cattolicismo quando questo avverrà. Ho detto comunismo? Sì, tutto passerà al cattolicesimo. Cosa possiamo dire oggi? Oggi si sta realizzando davanti ai nostri occhi ciò che l'uomo di Dio disse allora. È così o no? Sono grato per tutte le prediche. Dico le cose come sono. Mi sono occupato principalmente delle prediche che conosco quasi a memoria, dell'apertura dei sette suggelli dal marzo 1963. Di questi mi sono occupato molto, ma vediamo che quest'uomo era già un profeta prima. Dio ha usato lui e noi abbiamo assistito allo sviluppo fino a questo momento, e ora possiamo constatare che già allora egli diceva: quando succederà questo con Berlino, allora il tempo è arrivato, ora è successo, è giunto, e il tempo è il momento giusto. Non so quanti mesi, quanti anni abbiamo a disposizione, questo lo sa solo Dio, ma una cosa mi è diventata molto chiara: non stiamo solo parlando della fine dei tempi, crediamo con tutto il cuore che stiamo vivendo la fine dei tempi, e crediamo che le questioni politiche e religiose seguiranno il loro corso. Tutto viene portato, lo abbiamo sentito anche adesso, i politici dicono non basta che l'Europa occidentale sia unita, una casa europea unita. Due giorni fa Mosca ha chiesto di sedersi al tavolo, di far parte di questa comunità. Dove siamo? Dove ci troviamo? E chi non crede che la Chiesa romana sia dietro a tutto questo? Quanti sanno quanti vescovi il Papa ha già nominato in Romania solo nelle ultime settimane? Ovunque la cosa procede a pieno ritmo, e ripeto, chi non va da lui, lui va da loro e fa tutto il necessario. Chi mi conosce sa che ho previsto chiaramente l'esito delle elezioni nella Repubblica Democratica Tedesca. Ci vuole il capitale per portare i paesi dell'Europa orientale a un certo standard. Abbiamo affinché tutti partecipano bene. Non ce l'abbiamo, noi ce l'abbiamo avuto. Ripeto ancora una volta che non sono un profeta, ma ho potuto riconoscere la parola profetica per grazia di Dio. E c'è davvero una grande differenza tra il fatto che qualcuno rifletta automaticamente sulla parola di Dio e il fatto che lo Spirito di Dio, che era attivo nei profeti e negli apostoli, riposi su di noi e per rivelarci tutte queste cose. Riassumiamo: il fratello Branham ha visto lo sviluppo della fine dei tempi, e ricordate, quest'uomo aveva predetto che le donne avrebbero ottenuto il diritto di voto negli Stati Uniti. Le donne hanno votato per la prima volta negli Stati Uniti quando John F. Kennedy è diventato presidente. Questa fu la prima volta che le donne nei bei Stati Uniti poterono recarsi alle urne per inserire la loro scheda elettorale. Anche questo lo aveva predetto già allora, che avrebbero lasciato il loro posto per entrare in politica in tutto, e oggi lo vediamo molto molto chiaramente. Care sorelle, c'è un posto più bello per voi che amare i vostri mariti, prendervi cura dei vostri figli, apparecchiare la tavola con cura, occuparvi della casa, fare in modo che vostro marito abbia una vera casa? Se ci fosse un compito più bello per voi, Dio ve lo avrebbe dato. Questo è il bello nella famiglia, attorno al quale tutto deve ruotare, ma non una donna che organizza comizi elettorali e che chissà come tratta e manipola le altre concorrenti. Quello non è certamente il loro posto. Il fratello Branham ha predetto tutto questo. E ora siamo arrivati al punto in cui l'ultima immagine che ha visto si sta avverando. Chi lo sa, vide qualcuno simile a una regina vestita magnificamente, seduta su un trono, e la voce gli disse: è bella, ma ha un cuore crudele. Poi ha scritto in una nota a piedi pagina, probabilmente la Chiesa Cattolica Romana, vestita di bianco, regale, principesco. Una volta sola ho visto in un paese europeo stendere il tappeto rosso per quest'uomo del Vaticano. Ho scosso la testa. I numerosi elicotteri che attraversavano lì, divieto di atterraggio e di decollo per tutti. Tutto doveva aspettare fino alla fine della cerimonia. C'era l'esercito, c'era tutto. Sì, ho assistito direttamente. Ero nell'edificio dell'aeroporto, il tappeto rosso che si strotolava. I soldati nelle loro migliori uniformi, gli uomini più grandi del paese erano lì. E guarda un po', guarda un po'. Glielo concedo, il loro momento arriverà, ma non lo auguro a tutti coloro che hanno il diritto di sentire la verità. Devono sentire la verità, devono ascoltare il messaggio divino. L'anno del giubilo del nostro Dio deve essere proclamato. Anche questo dice il fratello Branham in questa predica. Come ogni seme germogliato al momento stabilito, così il seme della parola è stato seminato nella sposa. E quando cadrà l'ultima pioggia, questo seme divino che è stato seminato germoglierà, e Dio farà le stesse cose che ha fatto all'inizio. Anche questo momento si è avvicinato, non preoccupiamoci. Dio è sul trono, tutto precede secondo il suo piano. Lui non arriverà in ritardo. Al momento giusto, a tempo giusto, accadrà ciò che è giusto che accada. Ripeto ancora una volta il pensiero: se forse qualcuno tra noi o altri pensano, saremo gli unici. Non siamo gli unici, ma siamo un piccolo residuo che Dio ha voluto usare per non lasciare nel cassetto e non tacere la parola profetica, il messaggio della fine dei tempi, le cose di cui si tratta ora, ma per renderle accessibili all'umanità. Dio ci ha destinati a questo, lo credo con tutto il cuore. È in corso una semina, poi quando piacerà al Signore di dare l'ultima pioggia, il raccolto sarà portato a termine. L'ho detto abbastanza spesso, credo che il raccolto sia ancora là fuori e non è ancora stato mietuto. Come ho detto appena Dio ha un tempo per ogni cosa, ha i mezzi e i modi per far sì che tutte le cose seguano la sua volontà e il suo disegno. Stiamo entrando nella fase finale dello sviluppo escatologico della fine. Siamo grati al Signore per averci permesso di riconoscerlo, di riconoscere il giorno e il messaggio. Non siamo sciocchi, siamo cristiani che credono nella Bibbia. E se crediamo anche a ciò che Dio ha fatto nel nostro tempo, confermiamo solo che non siamo rimasti fermi spiritualmente, ma che ci lasciamo guidare da Dio. Del resto, nessuno si scandalizza se i luterani parlano di Lutero, se si parla di Zwingli, di Calvino, di Schwerfeld e di molti altri, di Wycliffe, di Hus e di tutti gli altri. Nessuno se ne scandalizza. È tutto giusto. I numerosi libri e le descrizioni su questi uomini, va tutto bene. Ma se uno di noi ripete una frase del fratello Branham, sembra che la gente sia stata punta dallo scorpione. Si infuriano e dicono: smettila, smettila. Perché non lo dicono anche per tutti gli altri? William Branham era un uomo mandato da Dio con il messaggio divino al popolo di Dio per questo tempo. Mi ritengo fortunato e ringrazio il Signore mio Dio che mi ha concesso il privilegio di conoscere quest'uomo per 10 anni, di stare con lui, di ascoltare la parola dalla sua bocca, di abbracciarlo, stringerlo e baciarlo, di viaggiare con lui nella stessa auto e mangiare alla stessa tavola. Ma non è tutto, ho anche avuto il privilegio di riconoscere chi era quest'uomo, ovvero il profeta promesso da Dio che sarebbe venuto prima del grande e terribile giorno del Signore. Potete chiedere a tutti i pentecostali e a molti altri, vi confermeranno con le loro stesse parole che proprio quest'uomo era il più grande uomo di Dio dai tempi degli apostoli. Chiedete a tutti loro, ve lo diranno. Ricordo l'anno 1949 ad Amburgo in Backstrasse. Un svizzero americano di nome Richard Ruff, il fratello Esther non lo conosce ancora, eravamo con lui all'Hilton Hotel e l'americano O'Lerman, che era presente come fotografo quando furono sganciate le bombe su Hiroshima e Nagasaki, le due bombe atomiche. Era lì come fotografo degli Stati Uniti e quell'uomo tornò e il fratello Branham predicava sulla costa occidentale e lui divenne credente. Questi due fratelli vennero ad Amburgo nel 1949 e già allora menzionarono il nome di William Branham e dissero che Dio aveva preso un uomo che attraverso il quale avvenivano le stesse cose che erano avvenute nel ministero di Gesù Cristo. Abbiamo creduto tutti, siamo stati benedetti e più tardi ho scoperto qual era la situazione spirituale delle persone. Ma Dio a volte può usare anche coloro che poi non proseguono e si adempiono un unico scopo. Poi il loro compito è finito e possono congedarsi. Sono molto grato a Dio se usa le persone per uno o per un grande scopo e spesso è una sua scelta o quanto grande o quanto spesso. In ogni caso possiamo testimoniare all'unisono, non seguiamo nessun uomo e non glorifichiamo nessun uomo. Seguiamo il Signore Gesù Cristo che è diventato il nostro Salvatore, ma abbiamo accolto i servi e i profeti di, che Dio ha mandato nel nome del Signore. E il Signore ha promesso: chi accoglie un profeta perché è un profeta riceverà la ricompensa di un profeta. E sarà una bella ricompensa. La ricompensa di un profeta sarà una bella ricompensa. Alcuni hanno un po' di paura, non hanno ancora fatto molto per il Signore. E quando poi si parla della ricompensa, si spaventano un po' e pensano tra sé e sé: Signore, perché vuoi ricompensarmi? Non ho ancora fatto nulla per te. Una ricompensa è assicurata a tutti noi in uguale misura. Abbiamo l'uomo di Dio, il ministero profetico, abbiamo accolto il fratello Branham come un uomo mandato da Dio. Riconosciamo che Dio ha parlato attraverso di lui. Non saprei tutte le cose che so oggi se non ci fosse stato quest'uomo. Grazie a Dio per tutti questi uomini che ha mandato prima e dopo. Che bello che il Signore abbia pensato anche a noi alla fine del tempo di grazia. All'inizio i fratelli potevano dire: questo Paolo è un uomo a cui è stata conferita l'autorità divina. Il Signore lo ha chiamato e è apparso ciò che predica è vincolante davanti a Dio. Lo stesso possiamo dire oggi, perché quest'uomo di Dio ha predicato lo stesso Vangelo che ha predicato Paolo. Abbiamo potuto arrivare alla fede nel nostro Signore Gesù Cristo e alla fede in tutta la parola di Dio. Questa parola di Dio che abbiamo ascoltato, accolto e creduto è diventata per noi una rivelazione divina. Grazie al Signore nostro Dio per questa grazia e questo amore che ci ha dato. Dio ci benedica tutti insieme dalla ricchezza della sua grazia. Amen, amen. Alziamoci e ringraziamo il Signore. Dio fedele, non posso parlare più, posso solo adorarti, ringraziarti per quest'ora, per questo giorno, per il giorno della salvezza, per il tempo in cui viviamo, per il messaggero senza il quale non ci sarebbe stato alcun messaggio. La parola sarebbe stata scritta, ma non avrebbe brillato senza la rivelazione. Amato Signore, attraverso la rivelazione la parola profetica ora risplende come una luce brillante in un luogo buio. Ti lodiamo e ti ringraziamo per questo. Tu hai detto: camminate nella luce finché avete la luce, agite finché è giorno, perché viene la notte quando nessuno può agire. Amato Signore, vediamo tutti gli altri quanto sono avanzati tutte le cose nel loro sviluppo e abbiamo l'impressione che noi siamo un po' dietro a questo. Questo ci rattrista molto. Vorremmo vestirci di sacco e fare penitenza nelle ceneri davanti a te, se non siamo stati utili, ma piuttosto di ostacolo. E così ti preghiamo, Signore, poiché non possiamo aiutare noi stessi e non possiamo cambiare le circostanze in cui ci troviamo, che a volte ci tengono prigionieri e ci rendono muti. Ti preghiamo di liberarci da tutte queste circostanze, ponici su un terreno più elevato, un fondamento più elevato, e donici l'autorità divina e il potere di eseguire il tuo mandato fino ai confini della terra. Tu sei il Dio onnipotente. Noi crediamo in te, abbiamo fiducia in te. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così anche in terra. Signore, perché tu è il regno, tu è la potenza e tu è la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Insieme ti lodiamo e ti rendiamo gloria. Hai già rovesciato re dai loro troni, come è scritto in Luca 2. Tu rovescerai ancora molti personaggi politici dal trono, aprirai le prigioni e proclamerai l'anno della liberazione. Della liberazione, amato Signore, ti lodiamo e ti ringraziamo per questo. Aspettiamo che l'unzione scenda su di noi, non per parlare con lingue vecchie in lingue nuove, ma donaci un cuore nuovo, una vita nuova, uno spirito nuovo. Signore, rinnova ogni cosa e fa che l'unzione riposi su di noi come riposava su di te, affinché noi, come tua bocca qui sulla terra, possiamo proclamare nel tuo nome e al posto tuo le parole del cielo, le parole di Dio sulla terra, dicendo: lo Spirito di Dio, il Signore, riposa su di me. Amato Signore, insieme ti ringraziamo per il ministero del fratello Branham, tuo servo e profeta. Ti ringraziamo per la parola rivelata. Ti ringraziamo per la parola rivelata, per tutto quello che ci hai chiarito e come ci hai introdotto in questo. In verità hai unto i nostri occhi affinché potessimo vedere. Ti ringraziamo per tutto, per Golgota, per la redenzione attraverso il prezioso sangue dell'agnello, per la riconciliazione con Dio e tra di noi, per la salvezza completa, per la grazia e la misericordia del nostro Dio che ci sono state davvero concesse. Signore, alza il tuo volto su di noi e donaci la tua pace e la tua benedizione. Dacci l'autorità divina per portare il messaggio divino come ambasciatori di Cristo, divino messaggio, e rappresentarti degnamente che possiamo portare questo messaggio. Signore Dio Onnipotente, benedici tutta l'Europa, benedici il mondo intero. Rendi visibile che la tua volontà non si realizza solo a livello politico e religioso, ma anche nella Chiesa del Dio vivente. Signore, ci mettiamo a tua disposizione e ti ringraziamo anche per questo culto. Benedici con noi tutti coloro che oggi non hanno potuto essere qui. Benedici in tutti i paesi, in tutte le lingue, in tutte le nazioni, tutti i nostri fratelli e tutte le nostre sorelle. Ti ringraziamo per questo. Ti ringraziamo che tu lo fai. Ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen.